File 8, pagina 53. Anche Grabner, durante la sua prigionia a Cracovia, disse che Hess non poteva più rimanere ad Auschwitz per motivi di politica estera. Lebenskerl diede l'avvio a una nuova epoca nella storia di Auschwitz. Le sue riforme riguardarono dapprima il blocco 11, dove le fucilazioni arbitrarie avevano costituito lo stimolo iniziale per tutti gli altri cambiamenti. Egli ordinò che cessassero le periodiche selezioni cui faceva seguito la fucilazione al Muro Nero. In realtà furono ancora compiute delle esecuzioni, però nei crematori di Birkenau, lontano dal lager. Egli fece eliminare le celle Steinzellen, dove per punizione si rinchiudevano i prigionieri, i quali non vi trovavano alcuno spazio per sedersi o stendersi e dovevano quindi rimanere in piedi. Egli concesse un'amnistia generale nel bunker e successivamente fece demolire il Muro Nero. Inoltre egli revocò l'ordine di fucilare chiunque fosse stato sorpreso a compiere tentativi di fuga. Quest'ordine aveva avuto una funzione di copertura, in quanto, grazie ad esso, si poteva perseguire chiunque fosse sgradito, perché evidentemente qualsiasi cosa poteva essere ritenuta un preparativo alla fuga. D'ora in poi tutti i fuggiaschi che venivano sorpresi e che nel bunker avrebbero dovuto aspettarsi la pena capitale sarebbero stati invece trasferiti a un altro lager. Nel processo sui fatti di Auschwitz che si tenne a Cracovia e nel quale era imputato anche Lebenskerl, il polacco Marian Białowieski testimoniò che Lebenskerl aveva vietato alla sezione politica di far rinchiudere nel bunker degli internati senza il suo ordine. Egli avrebbe addirittura proibito l'accesso al lager agli appartenenti a questa sezione senza la sua espressa autorizzazione. Voglio riferire un colloquio che ebbe una volta con il comandante Lebenskerl e che ebbe conseguenze per il lager. Già l'antefatto fu eccezionale. Quando Grabner fu sostituito, io ero rinchiuso nel bunker. Il suo successore, Hans Schurz, su intervento del direttore medico, dispose che io venissi rilasciato. Il giorno prima che io uscissi dal bunker vi fu portato Josef Cirankiewicz. Era stato denunciato perché stava preparandosi alla fuga. Durante una perquisizione gli fu trovata una parrucca e ciò costituiva una prova schiacciante. Attraverso lo scrivano del blocco, ove si trovava il bunker Jan Pilecki, noi eravamo in contatto con Jozek, che veniva chiamato col diminutivo da noi che lavoravamo insieme nel movimento di resistenza. Gli facemmo avere notizia del cambiamento di comandante e delle speranze che nutrivamo. Un giorno Jozek ci scrisse che Stanislav Dorosiewski era andato da lui nel bunker e gli aveva chiesto di fuggire con lui. Costui, capoblocco del blocco 15, era tanto conosciuto quanto temuto. Dato che a lui, come uomo di fiducia della sezione politica, erano sottoposte numerose spie, egli era stato soprannominato Spitzelkapo, cioè capo delle spie. Evidentemente egli, grazie alla sua posizione e ai collegamenti di cui poteva servirsi, era potuto venire a conoscenza più rapidamente degli altri dei motivi che avevano portato alla sostituzione di Grabner e vedeva minacciata la sua posizione privilegiata se adesso l'attività della sezione politica doveva essere continuamente e approfonditamente sottoposta a indagini. Egli poteva accedere senza difficoltà al bunker, che era rigorosamente isolato. Jozek allora già sapeva che Dorosiewicz lo aveva tradito. dato che non poteva prendere la sua proposta altro che come una provocazione, egli aveva scritto a noi in modo tale che potessimo utilizzare la sua informazione come meglio ci sembrava. È chiaro che non era il caso di farsi delle remore nei confronti di una spia. Nella mia relazione ho descritto quello che seguì. Dopo un lungo colloquio notturno con Ernst Burger ci siamo decisi. Bisogna correre il rischio. In fondo sono vivo per miracolo e la vita che mi è stata resa non mi appartiene più. Josef deve essere salvato. Approfitto subito della prima occasione che si crea con Wirtz. Signor dottore, io le ho parlato anche recentemente delle spie della sezione politica. Oggi posso dirle di un caso che mostra chiaramente con quali metodi lavorano. Egli raccontò di Josef e del capoblocco. Finché le spie lavorano con questi metodi nel lager, ci saranno sempre dei tentativi di fuga. Sono i delatori che portano lo scompiglio nel lager. Wirtz ascolta molto interessato. Evidentemente sta raccogliendo materiale contro la sezione politica. Mi scriva tutto su un foglio, senza formalità. Credo che interesserà al comandante Liebenskell. Poi ricomincia a dettare la posta. Wirtz si allontana in auto e ritorna poco dopo. Suona e mi chiama. Sono stato dal comandante. È stato soddisfatto della sua comunicazione. È contrario al fatto che nel lager si lavori a mezzo delle spie. Ha detto anche di chiederle che cosa ritiene che si debba fare con la spia in questione. È molto meglio di quanto avessi pensato. Adesso non può ancora fare niente. Se fa interrogare la spia, quella naturalmente nega tutto e la sezione politica ovviamente lo appoggerà. Infatti il discorso che lui ha fatto non può essere comprovato. Adesso si deve aspettare e osservare come si muove la spia. L'unica cosa importante è che al polacco nel frattempo non succeda nulla. No, il comandante ha preso nota del suo numero. Oggi mi riesce davvero difficile stare seduto tranquillo alla mia macchina per scrivere, a compilare quelle lunghe stupide liste. Avrei voglia di raccontare tutto a Zibek, un polacco della nostra squadra, e a tutti gli altri. Però non parlo e continuo a battere le mie liste e intanto penso a Josef. Il giorno seguente tutto il lager parla di un solo argomento. Me lo racconta il nostro galoppino. Il Blokov, espressione polacchizzata della parola capoblocco che veniva comunemente usata, del 15 è fuggito con un ebreo del Canada, sai, quella spia. Hanno preso un caporale della sezione politica che conoscevano bene, dicendogli che sapevano di un posto vicino al lager dove è sotterrato dell'oro. Lui c'è stato e li ha fatti passare attraverso la linea delle sentinelle. Sull'altra riva del fiume, Sola, l'hanno ucciso e sono scappati. Le SS hanno dato l'allarme. Tutta la zona viene perquisita. Wirtz è anche lui emozionato. Ha già sentito? Io rispondo affermativamente con un cenno del capo. Si tratta di quella spia di cui mi ha parlato ieri a proposito di quella storia con il polacco, quello di cui io ho riferito al comandante? Sì, signore. Dunque era tutto vero? Sì, signore. Nel calendario edito a cura del Museo di Auschwitz, alla data del 21 dicembre 1943, è indicato come Dorosiewicz sia fuggito con Ernst Kurzweig. Contemporaneamente il movimento di resistenza aveva fatto pervenire all'esterno un avviso urgente perché temeva che Dorosiewicz avesse l'intenzione di proseguire all'esterno la sua attività di spia e scoprire collegamenti esistenti con il lager, Dorosiewicz, che aveva ucciso Kurt Weig, non fu più ripreso. Nel mio libro si legge ancora: nel pomeriggio il caporale Richter arriva nervosissimo nel nostro ufficio e mi dice di prendere subito il mio blocco stenografico e di recarmi dal direttore medico, che è nell'ufficio del comandante, e ha chiesto di me per telefono. Il momento è arrivato. Il caporale della segreteria ci conduce immediatamente nell'ufficio del comandante. Le porte sono doppie, imbottite. L'internato 6355 a rapporto. Mobili scuri e una grande scrivania, anch'essa scura. Di là dalla scrivania il comandante Liebenskell e di fronte a lui, con la schiena rivolta verso di me, il direttore medico. Sento che il cuore mi batte forte, i miei nervi non sono più del tutto a posto. Dunque, eccola qua. La sua informazione di ieri è stata preziosa per me. Una piccola pausa. Poi Wirtz dice: Langbein, riferisca al comandante la faccenda delle spie nel lager, così come l'ha raccontata a me. Sì, parli. Signor comandante, prima devo rivolgerle una preghiera. Quale? Posso parlare come se non fossi in un internato? Una breve pausa. Sì, parli pure apertamente. Allora la prego di non chiedermi di dove arrivano le mie informazioni. Noi internati sappiamo molte cose, ma non dovremmo sapere nulla. Non mi interessa neppure. Questa spia non ha istigato la fuga al polacco soltanto ora, ma già da tempo lo voleva portare a questo punto con minacce e pressioni. Al polacco non succederà nulla. Mi interesserò io stesso del suo caso. Non so se questo lo potrete evitare, signor comandante. La sezione politica ha molti e diversi metodi. Io stesso sono stato più di 2 mesi nel bunker. Per quale motivo siete stato nel bunker? Per sospetta attività politica? Adesso la sua fronte è corrugata. Io sono sicuro che sarò sospettato di nuovo e che si troveranno subito altre scuse se la selezione politica viene a sapere che io ieri l'avevo informato che il fuggiasco di oggi era la sua spia più importante. Lei dimentica che il comandante del lager sono io? È irritato. Dunque sono sulla strada giusta. Lei non tornerà più nel bunker per tutto il tempo che starò qui io, Hauptsturmführer. Se gli dovesse succedere qualcosa, mi avverta immediatamente. Sì, signore. E Wirtz annuisce con il capo. A questo punto non so se devo trattenermi ancora. Che cos'altro ha da riferire a proposito del lager? Lei è molto ben informato. Mi sembra che non lo dica in tono di scherno né in modo pericoloso. Posso rispondere ancora liberamente? Liebenskell annuisce. Due sono le cose particolarmente negative. Una sono le spie che portano lo scompiglio in tutto il campo. La gran parte dei tentativi di fuga è fomentata da loro. E la seconda? La seconda è il fatto che nel lager spadroneggiano i verdi. I capi lager, i capi blocco e gli altri capos di regola sono verdi. E loro fanno in modo che la vita nel lager diventi ancora più dura di quello che è già. Rubano il vitto, picchiano, tiranneggiano. In questo modo contribuiscono anche a indebolire i prigionieri nella loro capacità lavorativa. Ci sono naturalmente delle eccezioni, ma la regola è questa e non va bene. Lei ritiene che gli internati politici saprebbero guidare il lager in altro modo? Sì. Una pausa. Wirtz mi guarda e annuisce leggermente con la testa. È palesemente soddisfatto. Non ho più bisogno di lei. Allora chiedo il permesso di ritirarmi. Informo subito di questo colloquio Ernst, che a sua volta informa Josek nel bunker. Fu bene, perché Liebenskell fece chiamare Cirankiewicz, che, essendo al corrente di tutto, parlò negli stessi termini. Le conseguenze si videro in breve tempo. Nella mia relazione scrivevo in proposito. Un giorno Wirtz mi riferisse che il comandante vuole da me una lista di tutte le spie a me note. Vado subito nel lager e ne parlo con Ernst. Certo che gli diamo la lista. Visto che abbiamo cominciato con questa storia delle spie, dobbiamo anche andare avanti. Non è che con questa lista il nostro rischio aumenti, a meno che ti chieda da dove hai saputo chi sono e i numeri dei tuoi informatori. In questo caso non faccio altro che rispondere, come l'altra volta, e cioè che non posso dire niente. Anche Jozek, che nel frattempo è stato liberato dal bunker, è d'accordo. Lui, Tadek o lui, ed Ernst stendono la lista. Qualche giorno dopo viene organizzato un convoglio verso il campo di concentramento di Flossenbürg e tutte le spie da noi segnalate sono comprese fra i trasferiti. Fanno tutto il possibile per evitare il trasferimento, ma nessuna manovra funziona. Ordine esplicito del comandante del lager, rispondono da ogni parte. A proposito di questi fatti, il testimone Erwin Olszowka riferì al tribunale di Francoforte. Quando, nell'inverno del 1943-44, la principale spia della sezione politica, Dorosiewicz, fuggì e durante la fuga uccise un uomo dell'SS, il nuovo comandante del lager non ordinò alcuna rappresaglia. Lachbahn, della sezione politica, fu trasferito per punizione. Si ebbe modo allora di constatare quanto fosse negativo l'influsso dell'apparato di spie. L'8 febbraio 1944 fu organizzato un trasporto speciale e tutte le spie furono inviate a Flossenbürg. Poco tempo dopo il colloquio che aveva avuto con lui, Liebenskell nominò il primo capo lager rosso, Ludwig Wörl. Dopo aver avuto questo incarico, fece in modo che un numero sempre maggiore di rossi venisse nominato capo blocco e in questo modo i pestaggi da parte dei sorveglianti poterono essere eliminati o almeno notevolmente limitati. Il predominio dei verdi nel lager principale veniva finalmente spezzato. Jenny Spritzer, che lavorava nella sezione politica, scrive: «Ci sentimmo tutti enormemente sollevati quando un bel giorno il comandante del lager Ös fu richiamato a Orianenburg per un incarico superiore e fu sostituito dal comandante Liebenskell. Egli era sconcertato dalle condizioni di vita ad Auschwitz e sospese immediatamente la pena di morte. Anche l'impiccagione a seguito di tentativo di fuga fu eliminata. Nessun internato poteva più essere picchiato né durante il lavoro né in occasione di interrogatori». Pagina 58.